Mercoledì 29 gennaio. Benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiano sulla Rincontri di Cortona. Stefano Bertini vi auguro il suo buongiorno. Da Castiglione Fiorentino e ad Arezzo arrivano le notizie di oggi. A livello nazionale, sulla base delle rilevazioni e delle indicazioni raccolte, si stima che le presenze turistiche del 2024 siano aumentate del 2,2%, con oltre 46,8 milioni di pernottamenti e oltre 15,1 milioni di arrivi, al netto del movimento registrato presso le locazioni turistiche. I pernottamenti degli stranieri sono stimati in oltre 26,6 milioni e oltre 20,2 milioni le presenze degli italiani. Il settore alberghiero dovrebbe registrare un incremento del più 2,4%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto l'aumento stimato per le strutture extra-alberghiere, più 2,1%. Tra i prodotti, quelli con il trend migliore risulterebbero le località di campagna e collina, più 2,8%, e ancora una volta le città e i centri d'arte, col più 3,5%. Mentre il valore tendente alla stabilità o leggero incremento risultano per le località balneari di montagna. Con un incremento doppio rispetto ai risultati nazionali, Castiglione Fiorentino ha visto un incremento delle presenze del 6,5% circa, portando il dato parziale del 2025 a circa 148.000 pernottamenti. I dati turistici sono estremamente positivi, continuando quel trend di crescita che già negli scorsi anni si era manifestato. Particolarmente positiva la crescita nei trimestri lontani dall'alta stagione, segnale di una destagionalizzazione legata anche al turismo sportivo e all'area aperta del nostro territorio, che ci ha consentito nel 2024 di raggiungere un più 10,4% nel periodo primaverile, dichiara il vice sindaco con delega al turismo Davis Milighetti. Il percorso intrapreso sia con l'ambito valdichiano e con il nuovo accordo di Rinascimento in Valdichiana e Valtiberina segna una nuova sinergia che promuove il turismo storico-artistico, valorizzando i capolavori da loro custoditi di Piero della Francesca, Donatello e Bartolomeo della Gatta, i cui risultati garantiranno di proseguire in questo percorso di interesse verso la nostra cittadina in tutti i periodi dell'anno. L'offerta che le 260 strutture del nostro territorio offrono ai turisti, oltre al marchio di qualità sia di Bandiera Arancione che di Città dell'Olio, garantiscono al visitatore il massimo della tutela e accoglienza, salvaguardando al contempo il territorio e la cultura locale, conclude il vice sindaco Davis Milighetti. Continua l'attività della Polizia Stradale di Arezzo Battifolle, i cui agenti, nel corso dei quotidiani servizi di vigilanza stradale, hanno tratto in arresto due giovanissimi appena maggiorenni, trovati in possesso di una cospicua quantità di sostanza stupefacente. I poliziotti, nella tarda serata di sabato, hanno intimato l'alto a una Fiat Panda, al fine di verificare il rispetto delle norme del codice della strada. Davanti però all'atteggiamento nervoso e insofferente dei due giovani occupanti, eccessivo per un semplice controllo di polizia, hanno deciso di approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione estesa anche all'autovettura. Così, occultati all'interno di una borsa nel vano posteriore, gli agenti hanno rinvenuto 11 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish, come confermato dalle analisi effettuate, per un peso complessivo di 1.123 grammi. I due ragazzi sono stati arrestati e successivamente condotti in carcere e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si precisa che nei confronti degli indagati, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, sussiste la presunzione di innocenza, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, giovedì 30 gennaio, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti quanti voi.
Frutti di stagioni. Una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Incontri. Continuiamo la nostra analisi sul messaggio del Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali. Sperare in realtà non è facile, diceva Bernanos, che sperano soltanto coloro che hanno avuto il coraggio di disperare delle illusioni e delle menzogne, nelle quali trovavano una sicurezza che scambiavano falsamente per speranza. La speranza è un rischio che bisogna correre, il rischio dei rischi. La speranza è una virtù nascosta, tenace e paziente. Tuttavia, per i cristiani sperare non è una scelta opzionale, ma una condizione imprescindibile. Come ricordava già Benedetto XVI nell'enciclica Spe Salvi, la speranza non è un passivo ottimismo, ma una virtù performativa, capace cioè di cambiare la vita. Chi ha speranza vive diversamente, gli è stata donata una vita nuova. Nella prima lettera di Pietro troviamo una sintesi mirabile in cui la speranza viene posta in connessione con la testimonianza e con la comunicazione cristiana. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Vorrei soffermarmi su tre messaggi che possiamo trarre da queste parole. Adorate il Signore nei vostri cuori. La speranza dei cristiani ha un volto, il volto del Signore risorto. La sua promessa di essere sempre con noi attraverso il dono dello Spirito Santo ci permette di sperare anche contro ogni speranza e di vedere le briciole di bene nascoste anche quando tutto sembra perduto. Il secondo messaggio ci chiede di essere pronti a dare ragione della speranza che è in noi. È interessante notare che l'Apostolo invita a rendere conto della speranza a chiunque vi domandi. I cristiani non sono anzitutto quelli che parlano di Dio, ma quelli che riverberano la bellezza del suo amore, un modo nuovo di vivere ogni cosa. È l'amore vissuto a suscitare la domanda ed esigere la risposta: perché vivete così? Perché siete così? Nell'espressione di San Pietro troviamo così un terzo messaggio. La risposta a questa domanda sia data con dolcezza e rispetto. La comunicazione dei cristiani, ma direi anche la comunicazione in generale, dovrebbe essere intessuta di mitezza, di prossimità. Lo stile dei compagni di strada, seguendo il grande comunicatore di tutti i tempi, Gesù di Nazareth, che lungo la strada dialogava con i suoi discepoli di Emmaus, facendo ardere il loro cuore per come interpretava gli avvenimenti alla luce delle scritture. Ci sentiamo domani.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto della pagina sportiva del mercoledì. Marciano Della Chiana celebra l'impresa di Stefano Marrini alla Dakar. Alla Torre di Marciano, grande accoglienza per Marrini e il navigatore Laddori. Il nostro obiettivo di arrivare al traguardo della Dakar è stato raggiunto. Tra qualche mese decideremo il nostro futuro. Il sindaco Maria De Palma consegna la riproduzione della torre, simbolo di Marciano Della Chiana. Il servizio di Arezzo 24, le interviste del suo direttore Guido Albucci.
Stefano Marrini di rientro dalla Dakar, oggi celebrato da Marciano Della Chiana nella torre. Stefano, un giusto tributo per un successo sotto tutti i punti di vista.
Bah sì, io ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale che ha recepito in toto quello che era, diciamo, il valore di questo nostro traguardo finale, di questo podio Dakar, e hanno dato disponibilità assoluta all'organizzazione di questo evento. Mi sembrava giusto perché ho visto che tanta gente ci ha seguito quest'anno soprattutto attraverso i social, per cui fare un piccolo rinfresco per tutti e per tutti, raccontare un po' di Dakar, era la cosa più intelligente da fare.
Il compagno d'avventure Matteo Lardori, qual è stato il vostro momento più complicato nei giorni alla Dakar?
Ma diciamo che in generale il momento più complicato è stata la prima settimana, dove quotidianamente abbiamo avuto una serie di problematiche che più o meno, insomma, siamo stati in grado di risolvere. Lui è stato veramente bravo, e quindi una Dakar dura, difficile, dove oltre a guidare dovevamo anche fare assistenza, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta e probabilmente anche l'orgoglio è ancora più aumentato.
L'orgoglio di aver terminato questa gara che è notoriamente massacrante, piena di imprevisti sotto tutti i punti di vista. E com'è stata la preparazione del mezzo e perché questo tipo di mezzo?
Bah, diciamo che il cross country, come si chiama oggi, è una disciplina che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione particolare. Siamo passati, soprattutto i privati, dalle macchine di derivazione di serie a questi buggy nati per il deserto. Ovviamente in teoria sarebbe appunto diventato tutto più semplice, ma gli organizzatori che sanno hanno aumentato le difficoltà, per cui sono mezzi che si preparano cercando veramente di tenerli a punto in tutto e ovviamente facendo ogni sera le giuste sostituzioni, cercando di rimetterlo a posto ogni sera per affrontare il giorno successivo.
Ci sono stati dei guasti e dei momenti critici da questo punto di vista?
Sì, abbiamo avuto tutta una serie di guasti derivanti soprattutto dalla tanta polvere che entrava in macchina, dal cuscinetto della trasmissione che si trova ai piedi, ma avevamo oltre 20 cm di sabbia nei piedi, a tutto l'impianto elettrico che ci ha creato veramente grandi difficoltà perché la gran polvere entrava veramente in tutti i connettori e con un po' di fortuna, un po' di bravura siamo riusciti a tenere sempre tutto sotto controllo, riparare quando anche in prova, quando qualche problema si presentava e quindi siamo riusciti ad arrivare.
Tra le varie partecipazioni a questa competizione, Stefano, qual è quella che ricordi con maggior piacere?
Ma ovviamente questa, uno perché è la più fresca a prescindere, due perché è l'unica per la quale sono arrivato alla fine, le altre ero arrivato al massimo all'undicesima tappa su 14, però da privati la probabilità di arrivare alla fine è veramente bassa, questa volta siamo riusciti, quindi ora ce la godiamo in questo modo.
L'Africa e la Dakar, anche dichiarato da altri che vi hanno partecipato prima di te, hanno un richiamo particolare, speciale. Stefano Marrini tornerà alla Dakar?
Questa a tutti do la stessa risposta, bisognerebbe questa domanda farla tra 3 o 4 mesi, perché ancora è un po' troppo forte il pensiero della fatica affrontata. Sì, prima o poi sicuramente sì, diciamo che oggi, se devo dare una risposta esatta al quesito, direi ritornerò nel momento in cui potrò cambiare passo dall'idea di lottare per arrivare alla fine anche all'idea di poter competere per qualche posizione. Quindi vediamo, tanto tutto dipende dai budget, vediamo come girerà il mondo.
E qual è stata la prima cosa, una piccola curiosità in chiusura, che hai fatto appena tornato in Italia a Marciano?
Bah, in realtà di rimangiare tutta una serie di cose che non si possono mangiare giù perché non si trovano, per cui comunque rilassarsi, ritornare un po' alle abitudini normali, perché quelli sono 15 giorni complicati a 360 gradi e quindi ritornare alla normalità.
Devo dire che è andata bene, è andata al di sopra delle mie aspettative. Io parlando con Stefano prima di partire per la Dakar, quindi ignaro di quanto fosse complicata e difficile, avevo detto che il mio obiettivo, essendo meccanico, era quello di finire. Stefano era molto scettico perché veramente le nostre probabilità erano lo 0,qualcosa% di arrivare, perché come ha detto anche Stefano non abbiamo il budget di tutte le case ufficiali o comunque delle scuderie per poter finire per poter affrontare una Dakar così impegnativa, che io non mi sarei mai aspettato. E in realtà forse non lo so se è proprio lo spirito che ci siamo dati, anche siamo dati man forte l'un l'altro, e io non mi sono mai arreso. E ogni problema abbiamo preso singolarmente, risolto, siamo sempre ripartiti, siamo riusciti a veramente, cioè se ci penso oggi abbiamo superato delle cose impensabili, però ci siamo riusciti e questo per me, essendo un rookie, è una cosa veramente di una felicità immensa.
Avete messo a segno senz'altro un'impresa straordinaria con Stefano. Matteo proviene dal mondo del quad, è un campione di quad, giusto?
Sì, allora io in realtà corro da ormai credo 15 anni e ho sempre corso con il quad, quindi noi con FMI, non con la FIA come abbiamo fatto noi la Dakar, però diciamo che comunque essendo sempre stato nel mondo delle corse più o meno vivo questa passione, quindi so quello che prova Stefano, anche perché per affrontare la Dakar la passione è la prima cosa, indipendentemente da tutto quello che può essere il discorso economico e quant'altro, ma alla base di tutto indiscutibilmente ci deve essere la passione, perché se no una cosa come la Dakar non si può affrontare. Io ho vinto 5 titoli italiani con un quad che mi sono autocostruito, quindi questo ci tengo a precisarlo perché è un vanto per me. l'ho portato comunque a livelli molto molto importanti, quindi diciamo che il mio piccolo lavoro, che io non sono un ingegnere, sono un semplice meccanico, però mi piace studiare la meccanica, mi piace tutto quello che è la meccanica, e quindi l'ho applicato su ciò con cui io corro, e la cosa si è rivelata funzionare molto bene, e quindi mi porto avanti questa passione per la meccanica, e la Dakar è stata veramente un banco di prova enorme, anche perché io amo le sfide, e la Dakar è stata la sfida sicuramente grossa della mia vita a oggi.
Nelle oltre 2 settimane alla Dakar, quali sono stati i momenti più complicati, sia dal punto di vista umano nel rapporto con Stefano e con gli altri piloti, sia dal punto di vista tecnico, meccanico?
Allora, in realtà dal punto di vista umano la Dakar i primi giorni non credevo, dopo è diventata una cosa veramente veramente difficile, perché loro pian piano ti annientano fisicamente, mentalmente, ti uccidono la macchina, cioè loro su ogni punto di vista che vi può venire in mente la Dakar ti finisce, e però non lo fa con delle mazzate istantanee per cui uno prende la mazzata, reagisce e va, ma lo fa gradualmente, e quindi questa cosa ti porta veramente ad annientarti, e sicuramente non è una cosa semplice dal punto di vista caratteriale, quindi cioè bisogna essere molto molto predisposti anche caratterialmente, perché ad esempio noi avevamo dei compagni di team che non sono arrivati a metà Dakar, hanno gettato la spugna, sono tornati a casa perché non ne potevano più, erano veramente devastati mentalmente e fisicamente.
La stessa domanda che ho rivolto a Stefano in chiusura di questa nostra intervista la rivolgo a Matteo: tornerete alla Dakar come coppia o come singolo?
Allora, questo dipende tutto da Stefano più che da me. Io sono sempre ben accetto, perché comunque per me tornare alla Dakar sarebbe un ulteriore, diciamo, riconoscimento, cioè sarebbe una cosa veramente veramente meravigliosa. Tornare con Stefano sarebbe bello, e continuare comunque questa diciamo progetto che è iniziato quest'anno. Mi piacerebbe molto continuare a fare il meccanico, anche perché Stefano prima di partire mi aveva detto che la Dakar soprattutto è una gara dove non arrivi senza meccanico, e questo è stato l'esempio lampante, perché lui non l'ha mai fatta senza un meccanico, non è mai arrivato, e quando l'ha fatta con me come meccanico siamo riusciti al primo colpo ad arrivare in fondo, quindi è stato veramente l'esempio lampante che questa è una gara che senza un meccanico a bordo non riesce ad affrontare le problematiche che ti pone questa tipologia di gare. Quindi mi auguro in futuro di poter tornare insieme a lui, poi l'anno prossimo non credo, però mai dire mai, vediamo.
Sindaco Maria De Palma, Marciano Della Chiana celebra un concittadino, Stefano Marrini, di ritorno dalla Dakar, ha messo a segno davvero un'impresa straordinaria.
Sì, un onore per noi, sicuramente un onore, perché chi è che non ha sentito parlare della Dakar, e quindi poter avere un concittadino che diciamo porta il nome del nostro piccolo paese nel mondo è sinceramente motivo di orgoglio. Quindi siamo molto contenti stasera di essere qui, di poter parlare con Stefano, di poterci far raccontare quello che è stata la sua avventura, insomma.
E come sempre la risposta dei marcianesi e degli abitanti di Cesa è particolarmente importante, visto che qui alla Torre si è radunato un bel gruppo di sostenitori di Stefano.
Sì, abbiamo la sala piena, e questo ovviamente è ancora di più motivo di felicità per noi, perché la popolazione, vediamo che la popolazione risponde quando un proprio concittadino come dire riesce a fare queste imprese che insomma sono imprese storiche.
Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 29 gennaio 2025. Cielo nuvoloso al mattino con alcune schiarite temporanee e possibili deboli piogge sul nord provincia. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa con isolati rovesci sul territorio, comunque brevi e in forma locale. Buono in serata senza precipitazioni e con schiarite più ampie. Ventilazione debole variabile e temperature in calo. Affidabilità media.
Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.